Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche ai ragazzi, le ragazze e gli adulti che ci ascoltano. Come state? Oggi è sabato 24 febbraio. Io sono la giornalista Illy e come sempre sono qui per raccontarvi 5 notizie che sono capitate durante la settimana e che i giornali hanno raccontato. Siete pronti per scoprirle? Allora, partiamo! Navalny, voce libera contro Putin. Alexei Navalny è stato il principale oppositore politico del presidente russo Vladimir Putin. Lo è stato per anni, fino a venerdì 16 febbraio, quando Alexei Navalny è morto improvvisamente nella prigione di massima sicurezza russa dove era incarcerato. Navalny era un avvocato ed era diventato famoso nel 2000 grazie a un blog e a un canale YouTube su cui denunciava la corruzione nel suo paese. Nei suoi video Navalny mostrava ai suoi concittadini che i leader russi, a cominciare da Vladimir Putin, usavano il loro potere solo per arricchirsi. Tutto ciò, ovviamente, non è mai piaciuto a Putin, che governa il paese dal 1999 e non sopporta chiunque lo critichi. Le persone che osano farlo vengono incarcerate o costrette a scappare all'estero e per evitare le opposizioni in Russia, persino i social network, su cui in teoria ciascuno dovrebbe poter esprimere la propria opinione, vengono controllati e, se necessario, oscurati. Alexei Navalny non si è mai lasciato intimidire e ha sempre continuato la sua battaglia perché la Russia diventasse finalmente un paese libero e democratico. Pensate che nel 2020 Alexei Navalny venne persino avvelenato dagli agenti segreti russi che gli nascosero una sostanza tossica nelle cuciture delle mutande. Sopravvissuto per miracolo all'avvelenamento, Navalny è tornato in Russia, dove è stato arrestato e chiuso in una prigione di massima sicurezza. A gennaio Navalny era stato trasferito in un altro carcere ancora più duro, nella regione artica della Siberia. Qui le condizioni erano pessime, ma Navalny fino a pochi giorni prima di morire sembrava stare bene, e perciò si sospetta che Navalny sia stato ucciso per ordine del governo russo. Anche perché la sua scomparsa non avviene a caso. A marzo, in Russia, si tengono le elezioni per il nuovo presidente e per l'occasione Putin sta eliminando chiunque può opporsi a lui. Dopo l'annuncio della morte di Navalny, centinaia di russi lo hanno ricordato con fiori e candele per strada, seguendo il consiglio del principale oppositore di Putin, che aveva detto: «Se Putin mi uccide, voi non arrendetevi». Senza respiro. Respirare è la cosa più naturale del mondo, ma in Italia in questi giorni è diventato difficile. In molte città del nord del nostro paese l'aria si è riempita di smog. L'area più colpita è la pianura padana. Questo territorio è chiuso dalle montagne su tre lati, perciò non ci sono molte correnti d'aria ed è più facile che si accumulino fumi tossici prodotti da allevamenti, fabbriche e riscaldamenti delle case. Quando si parla di smog e di inquinamento dell'aria, si usa spesso il termine micropolveri. Con questa parola ci si riferisce all'insieme di sostanze che sono sospese nell'aria che respiriamo e che sono larghe al massimo mezzo millimetro. Le micropolveri possono arrivare dai pollini dei fiori, oppure dalla legna che brucia, dai gas di scarico prodotti dalle macchine, dagli impianti industriali, dalle caldaie delle case e dal traffico. La più famosa di queste micropolveri prodotte dall'uomo si chiama PM10 ed è in grado di raggiungere facilmente le parti interne del naso e della gola. ma ne esistono anche altre, più piccole, che arrivano fino nei polmoni e li infiammano. Misurando la quantità di polveri e gas, si può capire se l'aria che respiriamo è buona, sufficiente, mediocre o molto scarsa e regolarsi di conseguenza. In questi giorni, per esempio, ai cittadini della pianura padana è stato detto di non andare a fare lunghe passeggiate e di non correre all'aria aperta, mentre i mezzi diesel più inquinanti sono stati bloccati. Non basta però a risolvere il problema. Secondo l'Unione Europea, le città dovrebbero riuscire a mantenere le polveri sottili sotto un certo livello. Ma in realtà, in molti luoghi, lo smog va ben oltre le soglie raccomandate, anche se ogni anno, nel nostro continente, proprio per lo smog, muoiono prematuramente oltre 250.000 persone. Un anno su Marte. Passereste un anno su Marte? La NASA lo sta chiedendo ai cittadini di tutto il mondo. L'Agenzia Spaziale Americana cerca 4 volontari disposti a partecipare a una specie di prova generale di una missione sulla superficie di Marte. L'esercitazione, il cui inizio è previsto per la primavera 2025, durerà circa 12 mesi e servirà per raccogliere dati sulla salute, sul fisico e sul comportamento dei partecipanti. Tutte le informazioni saranno utili alla NASA per capire meglio come sarebbe per gli esseri umani vivere sul pianeta rosso. La vita su Marte verrà simulata in un laboratorio a Houston, negli Stati Uniti. La finta squadra spaziale dovrà affrontare problemi di comunicazione, partecipare a passeggiate spaziali simulate, coltivare e completare esperimenti scientifici. L'equipaggio dovrà anche sottoporsi a vari esami medici. Tutto ciò servirà alla NASA per scegliere come equipaggiare gli astronauti che potrebbero partire per primi per Marte già intorno al 2030. Per questo esperimento unico al mondo, come vi ho detto prima, la NASA cerca 4 persone abbastanza comuni. I volontari, però, devono avere dai 30 ai 55 anni, saper pilotare un aereo ed essere laureati in una materia scientifica. Quindi, purtroppo, né io né voi possiamo partecipare. Cambio regole. La Federazione Internazionale di Atletica Leggera vuole cambiare le regole di uno dei suoi giochi, il salto in lungo. Gli atleti che praticano il salto in lungo oggi prendono la rincorsa su una pista e poi saltano più che possono, fino ad atterrare sopra una vasca di sabbia. La lunghezza del loro salto si misura dal punto in cui sono atterrati fino a una linea, la cosiddetta linea di stacco, che si trova alla fine della pedana e che gli atleti non possono calpestare né superare. Se per sbaglio un giocatore ci mette il piede sopra, infatti, il salto non è valido. Si dice che il salto è nullo. Gli atleti però la linea di stacco la schiacciano spesso, visto che per non perdere neanche un centimetro di salto vi si avvicinano il più possibile. Il risultato è che i salti nulli sono frequenti e gli spettatori delle gare di salti veri e propri ne vedono pochi. Perciò la Federazione di Atletica vuole cambiare le regole del gioco, cancellare la linea di stacco e misurare il salto dal punto preciso, dovunque sia, in cui il piede si solleva da terra. Con questa regola, che deve ancora essere approvata, i salti nulli sarebbero ben pochi, ma lo sport cambierebbe completamente. Il muro subacqueo. Un muretto lungo quasi un chilometro è stato trovato sotto il Mar Baltico, al largo della Germania. Il muro se ne stava a 21 metri sotto il livello del mare. I ricercatori dell'Università di Kiel lo hanno appena trovato, ma ovviamente la costruzione se ne sta lì da un pezzo, più o meno, dicono gli esperti, da 11.000 anni, quando l'area non era ancora stata sommersa dall'acqua. E a che serviva? Probabilmente i cacciatori dell'età della pietra lo costruirono per mettere all'angolo le renne. Lasciando meno spazio di movimento agli animali, per loro era più facile cacciarle. Probabilmente in Europa erano stati costruiti muri simili, ma quasi tutti sono stati distrutti. E con questa notizia salutiamo anche questa puntata de Le notizie della Illy. Vi aspetto sabato prossimo per un nuovo episodio insieme. Ciao a tutti!